Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Anche se non ci pensiamo spesso, uno degli aspetti più grandi dell'amore di Dio verso di noi, certo, Gesù sulla croce è l'aspetto più grande, ma della vita qui sulla terra, uno degli aspetti più grandi dell'amore di Dio per noi è la parola di Dio. Che immenso dono la Bibbia, perché la Bibbia ci mostra Dio in Cristo, ci parla dei nostri peccati, e se non vedessimo i peccati non potremmo essere perdonati da essi. Ci annuncia il perdono per mezzo di Gesù Cristo. Nella Bibbia riceviamo le preziose promesse di Dio. La Bibbia ci annuncia il nostro destino eterno con Dio, che non potremmo sapere altrimenti. Che vita pesante se non sapessimo che dopo saremo con Dio. Se sapessimo solo quello di oggi, potrebbe essere abbastanza pesante. Cioè, perché non ci sarebbe speranza. Sappiamo solo di oggi. La Bibbia ci rivela tutto quello che serve per avere pace in mezzo alle prove nel nostro cammino in questo mondo. E quindi conviene impegnarci a conoscere sempre di più la parola di Dio, non a livello intellettuale, per poter vantarci. La conoscenza, dice Paolo ai Corinzi, gonfia. No, non in senso di solo sapere, ma in senso di essere trasformati da quello che sappiamo. E quindi, avendo un immenso valore, oggi vogliamo riprendere e continuare il nostro studio nell'Epistola agli Efesini, scritto dall'Apostolo Paolo. Negli ultimi sermoni, abbiamo passato 3 sermoni studiando Efesini 5, versetto 3, che ci comanda di togliere totalmente la nostra vita, dice che non si è neanche nominata, la fornicazione, l'impurità e l'avarizia. Abbiamo visto in 2 sermoni la fornicazione, abbiamo passato un sermone sull'impurità e oggi vorremmo considerare il comandamento di togliere ogni forma di avarizia dalle nostre vite. Iniziamo leggendo di nuovo Efesini, leggo 5 da 1 a 3. Per notare l'ultimo di questi 3 peccati che dobbiamo evitare totalmente, cioè l'avarizia. Leggo. Siate dunque imitatori di Dio, come figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominate fra di voi. Oltre alla fornicazione e l'impurità, dobbiamo togliere completamente l'avarizia dalla nostra vita. Allora, vorrei vedere insieme che cos'è l'avarizia, come viene visto nel mondo in cui viviamo, che vuol dire naturalmente come viene vista da noi, e perché è così terribile, e come possiamo toglierla dalla nostra vita. Allora, l'avarizia è un peccato che la nostra società innalza come un pregio, come una cosa buona, come una via importantissima per essere soddisfatti. Infatti, tanti credenti hanno difficoltà a capire quanto certe forme di avarizia rappresentino un grave peccato, perché l'avarizia in quelle forme è talmente accettata nella società che difficilmente la si riconosce come peccato. Che cos'è l'avarizia? Allora, nella società, l'avarizia fa riferimento ad un eccesso attaccamento al denaro, cioè, secondo il metodo della società, Un avaro è colui che è estremamente attaccato al denaro al punto che trascura tutto il resto. È quello che sta lì ricontando i soldi, ignorando tutti. Non ha altra vita se non solo i soldi. Allora la società dice, ah, quello è un avaro. Questo è il metodo della società. E perciò la maggioranza delle persone, secondo la società, non sono avari. Però per noi credenti, in questo come in ogni altro caso, ciò che importa davvero è il metro di Dio, non quello della società. Infatti, il significato biblico di avarizia è molto più profondo di quello. La parola greca che è tradotta qui come avarizia è una forma composta di un sostantivo con due parole. E le due parole sono avere, ecco, e più. Quindi, come radice, la parola significa avere di più e viene usato in greco per dire desiderare di più. Desiderare di avere di più. Quindi, avarizia, biblicamente, è un forte desiderio di avere di più, più di qualunque cosa. In sé, non vuol dire avere tanto. Attenzione! Avarizia non vuol dire che uno vuole tanto, solo che vuole di più. Più di quello che già ha. Certo, uno può desiderare più denaro, è una delle cose di cui uno può essere avaro, ma non deve essere mica denaro. Uno può desiderare e voler più di qualunque cosa, di sciocchezze, di qualcosa di grande, di qualcosa di piccolo. Quindi l'avarizia è un forte desiderio e implica fissare i propri pensieri su avere di più di quello che uno ha attualmente. È importante capire che comprare qualcosa di nuovo in sé non vuol dire che c'è avarizia. Se io ho una camicia che si logora con gli anni e io dico, sai, ormai non lo porto più, però mi servirebbe perché era quello che usava spesso per le domeniche, per lavoro o quello che è, allora vado, mi serve un'altra camicia, non è che ho un desiderio per più, voglio sostituire. Non mi ricordo, un annetto fa ci è rotto la lavatrice e volevamo, ci serviva una nuova lavatrice. E quindi abbiamo fatto ricerche, abbiamo comprato, ma non è che, voglio, è rotta la lavatrice per noi è utile, cioè lavare a mano, abbiamo fatto una volta nella vita per 2 mesi eravamo senza lavatrice, lavando tutto in vasca da bagno, diciamo che è un risparmio di tempo notevole. Ma quello non è avarizia. L'avarizia riguarda principalmente il cuore che desidera di più. E di solito è un forte desiderio, non che ci consuma, non è tutto il giorno, faccio altre cose, non è solo quell'uomo che sta lì contando i soldi tutto il giorno, no, io penso ad altre cose, però la mente torna lì. È un desiderio a prescindere se la cosa mi serve o no. Allora, io potrei avere un forte desiderio per qualcosa anche che mi serve. Spesso è più solo desiderio. Tenete in mente che l'essere avaro non dipende dalla possibilità di effettivamente ottenere quello che uno desidera. Uno può essere avaro, ma non può comprare niente, non ha i mezzi. Quindi tu lo vedi, quella persona lì non è mica materialista, guarda, una vita semplice, perché non ha i soldi. Non ha i soldi. Non fa altro che pensare a quello che vorrebbe, ma non ha i mezzi. È stravaro. Dall'altra parte sarebbe possibile una persona benestante che magari ha varie cose, ma non è attaccato a nulla. E lui non è un avaro. Magari ha molto più di qualcun altro, ma è molto meno attaccato. Quindi avaro non dipende da quanto uno ha, dipende dal cuore, il desiderio per più cose. Chi è un avaro non è contento né soddisfatto di quello che ha e vuole sempre più di quelle cose che il mondo offre. Per il mondo, volere sempre qualcosa di nuovo non è una qualità negativa. Anzi, l'economia moderna dipende dal fatto che la gente vuole sempre di più, oltre a quello che serve. l'economia crollerebbe. Ah, allora dobbiamo proteggere l'economia. No, non sarebbe male un crollo che potrebbe cambiare tutto il mondo in meglio. Ma l'economia dipende dal fatto che quasi tutti vogliono sempre di più di quanto già hanno, indipendentemente da quanto già possiedono. Quindi il mondo non vede l'avarizia come un peccato, se non solo in casi estremi. Anzi, per il mondo, quello che Dio dichiara di essere avarizia è il modo di cercare soddisfazione nella vita. Basta pensare alla pubblicità, che è fatta appositamente per farci desiderare nuove cose. Non perché ci servono, ma per avere i piaceri. Guardate le pubblicità, ho studiato all'università, la mia facoltà era pubblicità, e poi ho cambiato materia, facoltà, ma ci insegnavano, lo scopo della pubblicità non è di vendere il prodotto in vendita, è di vendere soddisfazioni. Non stanno cercando di venderti la macchina, o il smartphone, o l'aggeggio, o vestiti, stanno cercando di venderti soddisfazioni. Questo proprio, chi fa pubblicità sa questo, è detto comunemente nel giro di quel settore. I nostri libri dicevano quello, tu stai vendendo soddisfazioni, quindi devi far vedere le persone nelle pubblicità che hanno quel prodotto, ah, sono contenti, se usano quel prodotto per colazione, la famiglia è gioiosa, tutti si entrano nella cucina con grande sorriso, con amore, ah, vorremmo quello per la nostra famiglia, non stai comprando biscotti, stai cercando di comprare soddisfazioni. Quindi il mondo dice che dai, le cose sono belle, le cose danno soddisfazioni, dai, cose male, se io voglio cambiare qualcosa, non che ho bisogno, ma dai, una cosa nuova ogni tanto ci fa bene. Questo è avarizia. Questo è avarizia. Sai, io ho già 5 paio di orecchini, ma dai, un altro, che carini, ho già 7 camicie, non mi servono 12, però dai, è proprio bello, cioè, è sempre nuovo, sempre nuovo. Come mai è così grave voler più di quello che già si possiede? Come mai è così grave il peccato di avere un forte desiderio di possedere più di quello che si ha? Se non si fa male a nessuno, io sono generoso con i miei soldi, faccio tutti i miei doveri, non ci penso tutti i giorni, qual è il peccato? Cioè, non è difficile capire perché la fornicazione è un grave peccato, e nemmeno comprendere perché lo è l'impurità. Però ci si potrebbe domandare per quale motivo l'avarizia è un peccato così grave, se non esagero secondo il metodo del mondo. L'avarizio è un peccato grave, perché nell'avarizia si fissa il cuore sulle cose del mondo anziché su Gesù Cristo. Quindi nell'avarizia mettiamo qualcosa al posto di Gesù Cristo. Per questo l'avarizia è una forma di idolatria, come Efesini 5:5 dichiara, ve lo leggo. Sappiamo infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Un avaro è un idolatra, avarizia è idolatria, perché è avere un tesoro anche solo per 5 minuti. Scusate, io posso, oh che bello, ma dopo un'ora non ci penso più, però per quell'ora quello era il mio tesoro. Avere veramente Gesù Cristo come Signore e Salvatore vuol dire considerarlo tesoro. Non un tesoro fra tanti, ma l'unico tesoro. Questo è un frutto della vera salvezza. Quando uno ha veramente Gesù come tesoro, non ha spazio nel cuore per altri tesori. Ricordate che il matrimonio rispecchia Cristo e la Chiesa? E ricordate che nel matrimonio ognuno dei coniugi non deve avere spazio nel cuore per un'altra persona in quel ruolo romantico, cioè solo quella persona. Si può umanamente amare altri, si può amare amici, genitori, figli, parenti, fratelli, sorelle, in chiesa, però c'è un tipo di amore speciale. Allora, Quando uno viene salvato è di avere solo Cristo come tesoro. Gesù insegna questo nella parabola in Matteo 13:44, che vi leggo. Di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Avere Gesù Cristo come Signore vuol dire vederlo così meraviglioso che tutto quello che era importante prima, tutto quello che ha, io vendo volentieri per avere Cristo. È importante capire che ogni persona ama qualcosa e quello che ama diventa il suo padrone in un certo senso. Desideriamo quello che abbiamo. Io, quello che desidero è quello che amo. Quello che amo è il mio padrone. Ascoltate le parole di Gesù in Matteo 6:24. Mammona, in questo versetto, rappresenta le ricchezze materiali. Scusate, per un bambino, un euro può essere ricco. Per uno con un lavoro povero, 100 euro potrebbe essere un tesoro. Per un riccone potrebbe essere 100.000 euro, per un straricone può essere 100 milioni di euro. Quindi non è una questione di quantità. Ok? Ricchezza non è che ma sotto quella soglia non è ricchezza, no, ricchezza è soggettivo. E Gesù dichiara: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Notate che qui Gesù dà per scontato che ognuno ha un padrone. Non è facoltativo quello. Abbiamo tutti un tesoro. Abbiamo tutti qualcosa che amiamo, qualcosa che desideriamo. Ognuno ha un tesoro centrale nel suo cuore e quel tesoro sarà il suo padrone, l'approvazione degli altri, piacere, cose materiali. Abbiamo tutti un padrone e ci controlla. Ama quel padrone e il suo tesoro, cerca la soddisfazione in quel padrone, in quel tesoro. Per esempio, per uno è piaceri carnali, e vive per avere più piaceri possibile. Non gli importa cosa pensano gli altri di lui. Non gli importa avere i soldi. Per un altro è quello che pensano gli altri. Sacrifica tutto per essere visto bene. E se non viene visto bene, il mondo crolla. Per un altro sono cose materiali e vuole cose materiali, calpesti i rapporti per avere cose materiali, ma ognuno ha un tesoro, un padrone e cerca la soddisfazione in quel padrone, in quel tesoro. Allora ognuno di noi deve chiedersi onestamente: qual è il padrone della tua vita? È veramente Dio oppure è qualcosa del mondo? In questo versetto Gesù parla di mammona, ricchezze, le cose materiali. Il nostro padrone è quello che amiamo. L'avarizia è amare le cose del mondo e perciò avere un forte desiderio per loro. Troviamo un altro comandamento contro l'avarizia in 1 Giovanni 2. 1 Giovanni 2, brano che spiega la gravità del peccato di amare le cose del mondo, il che è la base dell'avarizia. Ve lo leggo, 1 Giovanni 2, dal versetto 15 a 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amare qualcuno, no? Amare qualunque cosa del mondo è un grave peccato, perché vuol dire che non c'è spazio nel cuore per l'amore di Dio. Cosa dice questo versetto? Non amate il mondo, nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Questo è categorico. L'avarizia che è amare le cose del mondo, rende impossibile amare Dio. E questo vale per amare i piaceri carnali, questo vale per amare l'approvazione degli uomini, qualunque cosa nel mondo, materiali o no. O dobbiamo scegliere di amare Cristo, o dobbiamo scegliere di amare le cose del mondo. Non possiamo amare entrambi. Effettivamente abbiamo avarizia quando cerchiamo di soddisfare il nostro cuore con qualcosa creato da Cristo anziché con Cristo. Perciò quando amiamo le cose del mondo, chiaramente questo ci porta a desiderare queste cose e a desiderare di volerne sempre di più. Per forza, se io cerco soddisfazione in una certa cosa, voglio più di quella cosa, perché non mi soddisfa mai abbastanza. Questo è avarizia e, come leggevamo prima, l'avarizia è una forma di idolatria. Rileggo quello Efesini 5:5. Sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Un avaro, ovvero uno che ha avarizia nella sua vita, è un idolatra, perché quello per cui uno è avaro è un idolo per lui, anche se per il mondo è una sciocchezza. Esso prende il posto di Cristo e nella sua vita, e nessun avaro andrà in cielo. La Bibbia è chiara, nessun idolatra andrà in cielo. Nessun fornicatore andrà in cielo, nessun impuro andrà in cielo e nessun avaro andrà in cielo. Quando vediamo l'immenso amore di Gesù Cristo, cosa ho appena detto? Avete sentito quelle parole? Quando noi vediamo, o meglio dire cominciamo a vedere, che non si esaurisce mai a vedere tutto. Quando vediamo l'immenso amore di Gesù, l'immenso valore di Gesù Cristo sarà il nostro tesoro e saremo contenti con quello che abbiamo, che sia tanto, che sia poco, perché non ci importerà più. Non ci importerà più l'approvazione degli uomini. Non ci importerà più i piaceri della vita carnale, non ci importerà più le cose materiali quando vediamo Gesù come tesoro. Quella mamma il cui figlio era a punto di morire e lei sta in ospedale ed è più no che sì che vivrà, e alla fine i dottori escono dal operatorio dicendo: signora, io credo che il suo Dio, le sue preghiere sono state esaudite. Non crediamo i risultati che abbiamo visto. E a quel punto viene la cugina che sta aiutando, dicendo: guarda, ho portato pranzo per te, cugina mia, e non c'era quello che volevi, c'è questo che non è il tuo preferito. Che importa? Che importa? Appena sentito che suo figlio che doveva morire vivrà, e la cugina porta dal bar dell'ospedale un panino che non era il suo tipo preferito, che importa a lei? Quando tu vedi l'immenso valore di Gesù Cristo, non ti importa se hai tanto che se hai poco. Una cosa nuova ti arriva, grazie Signore, ma non ti importa. Questo perché quando Cristo è il nostro tesoro, non ameremo le cose del mondo, non desidereremo di avere più delle cose del mondo, non c'entrerà. Chi vive godendo Gesù Cristo non sarà tentato a cercare la sua contentezza in quello che possiede, che non può mai veramente soddisfare, perché il suo cuore sarà pienamente soddisfatto in Cristo e traboccherà. Infatti, l'avarizia è un grande inganno, perché le cose del mondo non possono mai soddisfare. Se le cose del mondo potessero soddisfare, smetterebbero di fare pubblicità. Dimmi di una persona ricca che non continua a desiderare altre cose, ma sempre ancora. Ho conosciuto le persone ricche, non smettevano a cercare di più, ma avevano cose che per noi servono oltre possibilità di concepire di avere la ricchezza. Certe persone che ho conosciuto, miliardari, vi ho detto che ho dormito nello yacht di uno degli uomini più ricchi dell'Italia e lui cercava più di quello che aveva. L'avarizia è un inganno. In 1 Timoteo 6, da 8 a 6 a 8, Dio ci comanda ad essere contenti con quello che abbiamo. Perché iniziamo la vita con un bambino che nasce. Non sono stato mai presente fisicamente alla nascita. Ma voi mamme, con che cosa nasce un bambino? Con quanti possessi? Zero. Niente. Non ha nulla. Non ha vestiti, non ha gioielli, non ha giocattoli, nudo. E quando uno muore, si veste quella persona che muore nella bara, ma quelli vestiti restano lì nella bara. Si entra nel mondo con niente, si esce dal mondo con niente di materiale. Non dobbiamo mai avere desiderio delle cose materiali. Invece, la pietà è una parola un po' rara nella Bibbia, vuol dire reverenza per Dio. Una vita focalizzata su Dio, dove vivo con reverenza, quindi umilmente, ubbidienza, adorandolo verso Dio sempre. E l'unico modo di avere una vita di pietà, l'unico modo è di essere in Cristo e avere Cristo come tesoro. L'unico modo. Allora, la pietà è un grande guadagno. Essere così ti rende ricco, non di cose materiali, ma di quello che soddisfa il cuore. Perché è impossibile cercare di avere il cuore soddisfatto con le cose del mondo. Quindi, quando viviamo con gli occhi su Cristo, saremo contenti con il minimo delle cose materiali che servono. Posso dire una cosa? Se abbiamo gli occhi su Cristo, saremo contenti quando nessuno ci vede bene. Saremo contenti quando non abbiamo alcuno dei piaceri del mondo. E saremo contenti quando non abbiamo le cose materiali del mondo. Voglio leggervi 1 Timoteo 6, da 6 a 8. Ora la pietà, assieme all'essere contento, è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Se Cristo è il nostro tesoro, vivremo con pietà. Allora possiamo essere pienamente contenti, avendo abbastanza da sopravvivere. Se ho quel minimo, certo, se io non ho da mangiare, certo, Signore, ti prego, dammi il mio pane quotidiano. Ricevo quel semplice pane che mi basta, basta. Se mi dà di più, va bene. Così dice Paolo in Filippesi 4. Ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere in abbondanza, so essere nella penuria. Cioè, non mi importa. Benissimo, quello che Dio mi dà, va bene. Un altro comandamento simile, Ebrei 13:5, ve lo leggo. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Allora, quando consideriamo l'infinito valore di Gesù Cristo, e che per mezzo suo abbiamo la promessa di avere sempre Dio con noi, è assurdo amare denaro o qualunque altra cosa del mondo. È assurdo. L'unica risposta giusta, avendo Gesù e riconoscendolo, è di essere contento con quello che abbiamo, perché noi troviamo la gioia in Cristo, che tutte le cose materiali, tutti i piaceri della vita e tutta l'approvazione degli uomini non può mai darci. Pensate, i piaceri carnali finiscono, l'approvazione degli uomini non soddisfa perché può sempre sparire e non vale nulla comunque, e le cose materiali non bastano mai. Invece, avendo Cristo, possiamo avere una gioia che non finisce mai. Luca 12, Gesù Cristo ci avverta del pericolo dell'avarizia, spiegando che la vita, la vera vita, non consiste in quello che uno possiede, perché Dio non ci ha creato per quello. Leggo Luca 12:15. Poi Gesù disse loro, fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Il mondo insegna che la vita di uno consiste nell'abbondanza di quello che uno ha. Pensate alle pubblicità, pensate al modo comune di pensare. Il mondo insegna che, scusami, che male c'è? Se sono fuori, oh, mi piace, dai, costa 2 euro, dai, che male c'è? Male, devi rispondere per quei 2 euro, ma non è quello il problema. Il male è che quel vuoto che Gesù solo può riempire, tu stai cercando altrove. Mi stai dicendo allora che non devo avere nulla, non devo avere nessun quadro sui muri, non devo... No, non sto dicendo quello. Sto parlando di dove cerchi la tua soddisfazione. E molto spesso cerchiamo nelle cose. Nella nostra società, vi dico una piccola cosa. Ricordate nella Bibbia, quando Eliseo aveva un suo servo, e Eliseo, Dio si è servito di lui per guarire il generale dalla Siria, e dopo questo generale voleva dare lui un regalo, no, non voglio niente, è andato via, ma il servo correva dietro. Oltre a dell'argento, cos'altro ha preso il servo? Vestiti, perché nell'epoca della Bibbia vestiti fatti tutto a mano, spago fatto a mano, tessuto fatto a mano, cucito fatto a mano, vestiti valevano tantissimo. Adesso tu puoi andare ogni tanto al mercato. Una sorella mi ha detto l'altro giorno, è andato al mercato, ho trovato pantaloni che erano in sconto 4 euro, poi dopo una settimana erano in sconto 1 euro. Cioè a quel prezzo lì posso permettermi 10 di qualcosa, non costa niente. Il problema non è il costo. I primi cellulari 15 anni fa, 18 anni fa, costavano un patrimonio. Oggi puoi trovare un cellulare semplice per 25 euro, uno di quelli semplici. Una volta un cellulare semplice costava intorno a 400-500 euro. La stessa cosa, stesso per computer, per quello. Oggi le cose costano poco perché Satana, principe del mondo, vuole che siamo sempre, oh, quello non costa niente, dai, oh, quello costa poco, dai, posso permettermi, dai. Non è il costo. E questa fissazione di sempre una nuova cosa. Sempre una nuova cosa. Quanti vestiti ci sono nell'armadio? Quanti orecchini? Quanti scarpe? Quanti calzini? Quanti aggeggi, uomini? Quanti attrezzi in più? Fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. L'avarizia è un terribile inganno, perché ci promette la soddisfazione che non ci dà. Io compro e sono contento per alcuni minuti, e poi la settimana dopo già sto guardando o qualcos'altro. Solo per rendere chiaro, l'avarizia non vuol dire necessariamente, e in tanti casi no, non vuol dire desiderare cose costose. Vuol dire desiderare cose, indipendentemente dal valore delle cose. Certo, uno potrebbe avere desiderio per cose, o una cosa, l'avarizia non vuol dire neanche ottenere. Io conosco uomini, donne di solito sono altri prodotti, uomini che amano guardare le riviste delle macchine costose, Ferrari, Lamborghini, quello che è. E loro non avranno mai una Ferrari, mai, non è entro i loro limiti, ma amano sognare. Quindi sono avarissimi. La vita è tranquilla, non spendono più di tanto, però sono avari. Uno può sognare, amare, leggere di yacht, leggere di questo, di aerei privati, di una vita di lusso. Ma tanti di noi non sogniamo quelle cose. Guardo quella persona avara. No, tanti di noi sogniamo le sciocchezze. Le piccole cose, che possono costare 1 euro, 2 euro. L'avaro non dipende dal costo, dipende dal fatto di desiderare. Quindi uno può, per esempio, se c'è un mercato dove i vestiti costano quasi niente, uno può avere avarizia per vestiti e ogni settimana prendi una camicetta, una scarpa, una giacca che costa pochissimo, veramente pochissimo, ma il fatto è che c'è quel desiderio. Questo è avarizia. per un uomo potrebbe essere attrezzi. Lui passa fermento, oh, un'offerta, non costa niente, 3 euro, 5 euro. No, abbiamo self, un negozio dove hanno il banco della roba che costa quasi niente. E uno compra perché ha questo voglia. Vediamo l'avarizia. In Italia, nelle varie lotterie e giochi di azzardo, dove uno gioca magari, non so neanche so quanto costa un biglietto, 2 euro, 3 euro, 1 euro, non lo so, e, però sempre sperando. Questa è l'avarizia. Lo vediamo in quanto le persone corrono dietro in supermercato e altri posti. Se tu strappi e vinci, sotto il tappo della bottiglia, strappi e vinci. Oh, forse vincerò. Ah, non questa volta. O sgratta e vinci. Questo modo, avarizia, vorrei qualcosa in più. E la gente diventa eccitata per questo. Avarizia è stradiffusa. Ed è straterribile perché è idolatria. Le persone nella società, e anche forse noi, guardiamo bambini. Quanto bambini? Mamma, posso avere quello? Mamma, posso avere quello? E sono sciocchezze che costano niente. Nei supermercati addirittura mettono roba che costa pochissimo vicino alla... Non li mettono in alto, li mettono in basso. Così i bambini, posso avere quello? Costa solo un euro? Costa solo un euro 50? Dai, dai. Stiamo sfruttando, stiamo dando fertilizzante all'avarizia nel cuore dei figli. Ma no, stai dicendo che non bisogna mai comprare niente? No. Però sto dicendo che devi riconoscere che quello è avarizia e non bisogna cibare quello. Vediamo l'avarizia nella passione di andare a vedere cosa c'è di nuovo nei negozi, anche quando non mi serve, solo fare le spese di guardare con gli occhi. Oppure per un altro andare in internet e guardare i prodotti, per un altro guardare qualche rivista, sognare cose che magari non avrò mai. Ma è l'avarizia, la mente torna, io faccio i miei doveri, penso a quello che devo pensare, ma poi nei momenti liberi, oh, quello è carino, oh, quello sarebbe bello, oh, che bello sarebbe. E la mia mente torna ad avere di più di quello che ho. Questo è avarizia. Non è sempre visibile agli altri, ma è ben visibile a Dio. L'avarizia spinge la mente a pensare a cose nuove, non perché servono, ma perché cerca soddisfazione nell'avere qualcosa di nuovo, anche se non otterrà mai quello. Certamente siamo tutti bravi a fare ragionamenti, convincendoci, ah no, ma mi potrebbe essere utile, lo sai. Sai perché, sai, perché noi riusciamo ad arrivare a spiegarci perché veramente potrebbe servirci. Quindi non sono avaro, e che veramente potrebbe servirmi. Prima inizia con il desiderio, e poi il mio ragionamento giustifica il desiderio per negare a me stesso che è avarizia. In un certo senso l'avarizia è simile ad un uomo che ha una moglie meravigliosa e lui ha piacere guardare altre donne. Ha già una moglie meravigliosa in casa, non serve altro. Anzi, cercare altro rovina quello che ha. Ma è tentato a sempre sognare di più, anche se non fa niente. È solo un desiderio. E questo è avarizia. Io ho, tu hai di che nutrirti? Sì, ma non sempre quello che vorrei. No, no, non ho chiesto quello. Hai abbastanza da nutrirti? Sì. Hai da coprirti? Ma qualche camicia non è... tanto bene, so bene, poi un po' fuori modo. No, non ho chiesto quello. Hai da coprirti, sì. Allora, con quello dovresti essere contento. Cerca la gioia in Cristo. L'avarizia è un terribile peccato contro Gesù Cristo perché fa sì che noi disprezziamo il valore di Cristo. Per un uomo di guardare un'altra donna disprezza il valore della donna, la moglie. E per un credente di desiderare altre cose disprezza il valore di Gesù Cristo. Prego che possiamo ricordare che un cuore pieno di avarizia non può avere Cristo come tesoro, perché non possiamo amare due padroni. L'avarizia è un idolatra, è un idolo ed è peccato da odiare. Allora, che cosa dobbiamo fare quando riconosciamo che abbiamo l'avarizia nel nostro cuore? Purtroppo è un peccato molto diffuso fra credenti. E nella nostra società siamo bombardati tutti i giorni con l'idea, oh, quello è bello, andiamo a fare le spese, oh, quello sarebbe bello, non ho mai pensato, ma solo vederlo mi crea desiderio. Cosa dobbiamo fare quando riconosciamo avarizia nel cuore? Come dobbiamo reagire riconoscendo questo terribile peccato in noi? Ricordiamo, non deve essere neanche nominato fra di noi. Leggo di nuovo Efesini 5:3. Come si conviene ai santi? Nella fornicazione, nell'impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominate fra di voi. Allora, insieme alla fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia devono essere nemmeno nominati fra di noi. Non dobbiamo avere una traccia di questi peccati nella nostra vita. Questo perché siamo santi, perché siamo figli di Dio. Evitare questi peccati fa parte di imitare Dio, davanti al quale staremo per tutta l'eternità. Quindi, quando troviamo avarizia nella nostra vita, come dobbiamo rispondere? A volte, quando riconosciamo che un comportamento, un atteggiamento è un peccato, abbiamo la tendenza di ammettere che è sbagliato e di sforzarci a non farlo più. Sembra una buona strada, ma in realtà Dio non ci comanda a fare quello. Questo perché i nostri sforzi non possono mai bastare per veramente superare il nostro peccato. Impegnarci a superare un peccato non ci purificherà dall'impurità nella nostra vita. Io posso avere un atteggiamento peccaminoso in mille campi e posso cercare di non farlo più, di non avere più quell'atteggiamento. Non sono ancora perdonato, purificato, perché sto cercando di sforzarmi a non vivere più così, ma non ho voluto confessare il mio peccato veramente. Dio ci comanda non solo a riconoscere e ammettere i nostri peccati per poi cercare di migliorare da noi stessi, piuttosto Dio ci comanda di confessare i nostri peccati. Perciò quando riconosciamo qualunque peccato nella nostra vita, come per esempio l'avarizia, che può venire su, uscire e tornare, e uscire e tornare, dobbiamo confessarlo. Dobbiamo riconoscere che questo è un grave peccato contro Dio e confessarlo. Non basta riconoscere che è sbagliato e dire, ah, ma devo migliorare, non devo fare così. No, non è confessare quello. Solo Dio può perdonarci, solo Dio può purificarci e poi, essendo perdonati e purificati, possiamo con la forza di Dio combattere la nostra carne per non lasciare più spazio per il peccato, in questo caso l'avarizia. Alla luce di quanto l'avarizia fa parte della nostra società, camminare in santità in questo campo come in altri vuol dire andare controcorrente. L'avarizia non è visto come peccato nella società. E quindi vuol dire cambiare direzione di come abbiamo vissuto spesso per tanti anni. Allora, come possiamo essere liberati da questo peccato? Grazie a Dio c'è un modo. Dobbiamo capire che se solo togliamo l'avarizia e non facciamo altro, l'avarizia ritornerà domani. Se io confesso l'avarizia e Dio mi purifica, ma lascio lo spazio che c'era l'avarizia vuoto, l'avarizia ritornerà, se non domani, dopodomani. Non dobbiamo lasciare un vuoto nella nostra vita, non possiamo togliere il desiderio di avere più cose senza sostituire quel desiderio con un desiderio per qualcosa di molto più grande valore, che veramente ci soddisferà. Questo è perché Dio ci ha creato con un cuore desideroso di più. Dio ci ha fatti con un desiderio di avere sempre di più. La domanda è: cosa cercheremo noi di riempire quel vuoto? Se sono le cose del mondo, l'approvazione degli uomini, il piacere del mondo, non basterà mai. Se invece cerchiamo l'unico vero tesoro, Gesù Cristo, il cuore sarà soddisfatto, perché Gesù Cristo è come un oceano che quanto acqua tiri fuori c'è sempre di più. È come una sorgente di acqua che scorge in un fiume di vita e non finisce mai. Per quanto bevi c'è sempre di più. Per quanto bevi c'è sempre di più. Dio ha creato il nostro cuore per Cristo. Quindi l'unica vera cura per l'avarizia è di riempire il nostro cuore con Gesù Cristo. Questo è l'unico modo di superare qualunque peccato. Dobbiamo vedere sempre di più di Cristo. Dobbiamo vederlo come il nostro prezioso e meraviglioso Salvatore, che Egli è. Ho detto, credo, mercoledì. E se non ho detto qui, ho detto parlando in casa. Se io prendo anche un'ora la mattina leggendo la Bibbia e lo studio a fondo, ma se io chiudo la Bibbia e non ci penso più durante la giornata, mi giova quasi niente. Sarò pieno di peccati. La lettura è fondamentale, la lettura non basta, io devo non solo leggere la Bibbia, ma devo tenerla in mente, devo meditare durante il giorno. Devo imparare a meditare, che vuol dire togliere tante informazioni che non mi servono per lasciare spazio di ripassare le verità di Dio. Dobbiamo vedere più di Cristo e per vedere più di Cristo dobbiamo iniziare vedendo di più quale era la nostra condizione senza Cristo. È buono ripensare a quello. Dobbiamo capire quanto eravamo soggetto al giudizio di Dio, quanto la condanna di Dio ci stava davanti. Dobbiamo ricordare perciò l'immenso valore del sacrificio di Cristo per noi. Dobbiamo ricordare e meditare sulle benedizioni spirituali che abbiamo in Cristo Gesù. Efesini, siamo in Efesini. Efesini 1:3 dice che in Cristo abbiamo ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. In Cristo. Solo come esempio dobbiamo pensare a queste benedizioni e solo come esempio le promesse. Le meravigliose promesse di Dio e come c'entra Cristo con le promesse di Dio? Primo Corinzi 1. Come c'entra Cristo con le promesse di Dio? O il secondo Corinzi 1, 29. In Cristo, in Lui, è il sì e l'amen di ogni promessa di Dio. Sono tutti in Cristo. Abbiamo accesso al trono della grazia, proprio perché Gesù è il nostro sommo sacerdote. Questo accesso ci provvede l'aiuto che ci serve in ogni prova. Abbiamo perdono. Perché abbiamo perdono? Perché Gesù dove sta? In quale ruolo? Alla destra del Padre come? Avvocato. È per questo che abbiamo perdono. Senza il Cristo non ci sarebbe perdono, ma abbiamo Gesù. Abbiamo sicurezza nelle prove, perché ogni autorità in cielo e sulla terra è stata data a Gesù Cristo. Egli è sovrano sulle nostre prove. Per quello, 1 Corinzi 10, 13, nessuna tentazione ci ha colti, che non sia umana, e Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Abbiamo la certezza che Dio che ci porterà con Cristo quando Lui riviene alla terra. Se quando finisce la nostra vita su questa terra, non dobbiamo avere dubbi, io andrò con Cristo. Questo è un piccolo elenco di benedizioni che abbiamo in Cristo. Per vedere più di Cristo, dovremo pensare spesso e profondamente alle meravigliose benedizioni che abbiamo in Cristo. Inoltre, per avere i cuori pieni di Cristo, dobbiamo, ok, ho già menzionato, dobbiamo confessare i nostri peccati. E poi dobbiamo abbondare nel ringraziamento, perché ringraziando Dio cominciamo a riconoscere che tutti questi benefici che, per cui ringraziamo Dio, vengono per mezzo di Cristo, e Cristo diventa sempre più meraviglioso per noi. Poi dobbiamo abbondare anche nell'adorazione di Dio, non solo la domenica, ma è giustissimo adorare Dio ogni giorno per mille cose, dall'alba alla sovrano controllo, ad una porta aperta di evangelizzare delle persone a cena o di giorno o chiunque. Dobbiamo, Signore, ti lodo, tu hai gestito quello, tu sei Signore sovrano su tutto. Dovremo lodare Dio tutto il giorno. Dovremo anche avere comunione, contatto con altri credenti. La Bibbia dice in Efesini 4, l'unico modo di crescere è quando siamo ben legati alla Chiesa. Non possiamo crescere come coppie, famiglie o individui se non siamo legati alla Chiesa. Impossibile, perché Cristo non ha dato a nessun individuo, se non è isolato dove non esiste la Chiesa, non ha dato a nessuna coppia quello che serve per crescere. Ha dato alcuni degli ingredienti, ma non abbastanza, perché vuole che traggano da tutti i rapporti stretti con altri credenti. E se non sto utilizzando i mezzi della grazia, che ho appena elencato. Non posso crescere, Gesù non sarà il mio tesoro e così cadrò di nuovo, per esempio, nell'avarizia, un'idolatria. Dobbiamo riempirci di Cristo usando i mezzi che Dio ci ha dato per riempirci di Cristo. Quindi, prima di chiudere, qualche altro breve commento importante. Ricordate 1 Corinzi 15:33. Dice: non vi ingannate, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Se noi passiamo tempo con altri mentre loro stanno esprimendo la loro avarizia, wow, hai visto questo? Wow, quanto è bello! Wow, hai visto quella macchina? Wow, è fantastico! Hai visto quello? Hai visto quell'altro? Hai visto questo? Hai visto quello? E se loro stanno vivendo la loro avarizia, saremo contaminati, per forza. Perché siamo noi già predisposti a questo peccato. E quindi, come ogni altro peccato, dobbiamo evitare la brutta compagnia. Io posso stare con un non credente, ma se diventa la mia compagnia e comincia a passare il tempo, comincerò ad essere influenzato dai suoi peccati, fra i quali spesso ci sarà l'avarizia. Io entro al lavoro e tutti gli uomini: oh, hai visto questo? Guarda quello che ho preso. O le donne con le loro cose: oh, è bello, è bello, è bello. Comincio io a volere di più. Quindi dobbiamo capire la brutta compagnia. Io ho scelto di non guardare pubblicità. Mia mamma mi ha chiamato qualche giorno fa, ci siamo sentiti, e lei vorrebbe un nuovo computer perché il suo vecchio ha rotto lo schermo. Lei ha 85 anni e ha detto: probabilmente mi basterà un altro computer per la vita. No, non è detto. Potrebbe vivere, mia nonna ha quasi 108, quindi se vivesse così avrebbe tanti anni ancora. Però probabilmente un computer. Mamma, ci penso io a trovarti un computer, perché lei sa usare, ma non è che si intende per comprare. Io, buttandomi in questo mercato, essendo abbastanza bravo sul computer, non so niente, perché non mi serve un computer a me. Perciò non mi informo. Il mercato, da quando mi sono informato vari anni fa, è cambiato tantissimo. Non sono aggiornato. Devo farmi una cultura. Perché non voglio essere informato su quello che non mi serve. Perché io conosco il mio cuore. Quando sono informato, mi viene la voglia. Quando mi informo, quando guardo, quando... sarebbe bello. Comincio a ragionare perché quello mi sarebbe utile. Io sono molto attirato all'avarizia di natura, perciò io non posso stare lì a informarmi di cose che non mi servono. Questo è un consiglio anche per voi. Prima di chiudere, voglio menzionare qualcosa che abbiamo già visto più volte in Efesini, ed è importantissimo tenere in mente. Certamente dobbiamo togliere i peccati della nostra vita, però non è e non deve essere un peso dover togliere i peccati. Deve essere piuttosto, dobbiamo vederlo per quello che è, un immenso privilegio. È un privilegio perché Dio ci ha salvati dalle tenebre, ci ha portati nel suo regno di luce. È un privilegio perché Dio ci sta preparando per passare l'eternità nella sua presenza in amore. Dio ci ha dato un nuovo cuore, ci ha dato il privilegio immenso di godere comunione con Dio stesso. Prima eravamo schiavi dei nostri peccati, morti, senza speranza, senza promesse, senza Dio. Ora siamo stati liberati per camminare in novità di vita. Perciò quando togliamo l'avarizia, come anche l'impurità e la fornicazione e altri peccati, dobbiamo togliere, e dobbiamo togliere se siamo veramente salvati, dobbiamo riempire lo spazio da questi peccati che è rilasciato, avendo tolto, con più di Cristo. Io prego questo, che non usciremo da questa stanza devo togliere l'avarizia, devo togliere l'avarizia. Io prego che usciremo da questa stanza: oh Signore, voglio vedere più di Te, voglio vedere più di Te, voglio vedere quanto vali, al posto che posso odiare i miei peccati che mi tengono da Te. Vogliamo vedere più di Cristo. Vogliamo vedere più l'amore di Cristo. In Efesini 3:14-21 Paolo pregava un miracolo per far capire ai credenti l'immensità dell'amore di Dio che supera la conoscenza. Vogliamo pregare quello per noi stessi. Vogliamo ricordare l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo che è andato alla croce e ritornerà per noi e ci cura nel frattempo. Certamente a volte sarà difficile combattere i nostri peccati. È difficile cambiare modo di parlare. È difficile cambiare modo di vestirsi, modo di pensare, modo di passare il tempo. È difficile togliere quello che è stato normale per noi da 10, 20, 30, 40 anni, 50 anni. Ah, io ho sempre desiderato cose, senza neanche rendermi conto. È difficile. Ma se guardiamo a Cristo, in Cristo, è sarà possibile. E che immenso privilegio di avere più di Cristo. Quindi prego che Dio apra i nostri occhi per vedere sempre più l'immensità del privilegio di essere figli di Dio. Preghiamo. Signore, l'avarizia nella nostra società è comune quasi quanto l'aria. Io credo che è un peccato che tocca la vita di quasi tutti i giorni. È così normale che non lo riconosciamo minimamente di natura come peccato. È normalissimo. Perché si può essere pieno di avarizia eppure avere una vita equilibrata, dando tempo ad altre cose, ma quando c'è il momento si desidera quella cosa, non importa che cosa. Non sono sempre cose grandi, non sono sempre cose costose, non sono sempre cose che riusciamo mai ad ottenere. Ma quanto è facile desiderare quello che non è per noi. Tu hai stabilito, per esempio, nel matrimonio, che un uomo e una donna hanno l'uno o l'altro, punto, basta, non c'è né fisicamente ma neanche visualmente, neanche mentalmente, non c'è più desiderio per un altro in quel senso. E similmente tu non vuoi che noi desideriamo le cose materiali piuttosto che ci basta quello minimo per sopravvivere e cerchiamo la contentezza tutta un'altra parte che sarebbe in Cristo Gesù. Allora questa è una via radicalmente diversa dalla via del mondo, radicalmente diversa di quello che è naturale per noi, e ti prego di mostrarci quanto abbiamo mancato Cristo desiderando le cose che in fin dei conti non possono mai soddisfarci. Padre, è meglio facile vedere l'avarizia in un bambino o una bambina che sempre vuole, ma prego che possiamo riconoscere la nostra avarizia che magari è molto più subdolo, molto più controllato, ma non è meno grave. Mostraci più di Gesù Cristo. Spingeci, oh Padre, e vogliamo aiutarci gli uni gli altri a vedere più di Cristo tutti i giorni, ad essere meravigliati dalle immense benefici che abbiamo in Cristo. Vogliamo vedere più di Gesù Cristo. Opera in noi che possiamo vedere più di Cristo. E così non avere spazio nel cuore per l'avarizia. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.